l'epistola ai Colossesi, a un certo punto nel capitolo 3, versetto 16, afferma queste testuali parole: la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, ammonendovi ed esortandovi gli uni gli altri sotto l'impulso della grazia, cantando a Dio inni, salmi e cantici spirituali. Questo versetto è ricco, veramente pieno di profonde verità, e ci insegna come anche nell'ambito, diciamo così, devozionale, legato alle nostre espressioni verbali, il ruolo che gioca la parola è un ruolo nevralgico, è un ruolo fondamentale. E ci insegna che quello che stiamo, da un punto di vista verbale, esprimendo al Signore con inni, cantici spirituali, dovrebbe in realtà essere il risultato di un'azione che la parola compie quando in maniera doviziosa, diciamo così, riempie ed abita nella nostra vita. Quindi le espressioni verbali hanno una loro autenticità proprio quando questa parola in maniera doviziosa abita in noi. E con questo atteggiamento riconosciamo che anche all'interno di un incontro di adorazione, dove le nostre menti sono concentrate su quello che è l'opera, la persona del Signore Gesù, il ruolo della parola in termini di ammaestramento, in termini di esortazione, gioca un ruolo anche qui fondamentale. Pensare di considerare l'adorazione solo in termini prettamente devozionali, cioè quello che Dio rappresenta per noi, e sarebbe limitativo, ma nell'adorazione scopriamo, quando è la parola ad agire, anche elementi legati all'ammonimento, all'esortazione, perché è un pacchetto, oserei dire, completo. E allora con questo atteggiamento desideriamo aprire la parola di Dio nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 12, i primi tre versetti. Epistola agli Ebrei, capitolo 12, i primi tre versetti, versetti particolarmente conosciuti, ma non per questo non hanno più da dirci nulla. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da un così gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la gara che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù, capo e perfetto esempio di fede, il quale, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Poiché, considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro a sé, affinché non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo. Che il Signore benedica la sua parola ai nostri cuori. Come recita la dicitura e il titolo di questa epistola ha una chiara identificazione di quelli che sono i destinatari, che sono appunto epistola a chi? Agli ebrei, quindi a persone legate al mondo etnico, diciamo, di Israele, ed è un'epistola che, come sappiamo, è ricca di riferimenti legati all'Antico Testamento, che vengono poi reinterpretati sotto una nuova chiave, quella cristologica, attraverso i quali quindi assumono un valore straordinario e diverso. Sappiamo ad esempio i grandi riferimenti legati al sacrificio legato all'antico patto, sappiamo anche il concetto legato degli intercessori, dei sacerdoti. Tutto quello che viene ripreso dall'antico patto viene quindi reinterpretato in una nuova chiave, vedendo il Signore Gesù come colui che poi è stato l'adempitore di ogni cosa. Ecco per cui versetti come tutto quello che è scritto, quello che è stato stabilito la legge era ombra dei futuri beni, acquistano, diciamo, delle rivelazioni straordinarie. E sappiamo come anche questa epistola agli ebrei mostri una particolare attenzione nei riguardi anche della figura, della persona del Signore Gesù. Perché è fondamentale tutto questo? Perché il Signore Gesù potesse essere guardato non come un semplice uomo o un angelo, ma come il Figlio di Dio, come la persona all'interno della Trinità, che ha operato anche lui all'interno di quello che è stato la realtà, ad esempio, creazionale, come viene dichiarato all'interno del primo capitolo. Tutte verità teologiche fondamentali che vengono, diciamo così, poi miscelate con elementi esortativi ed elementi di ammonimento, Perché? Perché all'interno del contesto storico in cui è stata scritta questa epistola, il riferimento appunto dei destinatari sono gli ebrei, sono gli israeliti. E chiaramente all'interno del popolo etnico di Israele erano presenti tante persone che, avendo guardato il Signore Gesù e avendo poi anche ascoltato il messaggio profetizzato loro dai primi discepoli, ovviamente dovevano prendere atto che scegliere Gesù e riconoscere Gesù quale Messia, che cosa avrebbe significato? La rottura con quello che era il contenitore, che potremmo chiamare il giudaismo storico, il quale praticamente non lasciava liberi coloro che abbandonavano i loro adepti. Perché? Perché il libro degli Atti che cosa ci racconta? Ci racconta in lungo e largo di persone che, avendo fatto una scelta, seguendo, riconoscendo e confessando Gesù quale il Messia, hanno però dovuto poi andare incontro a che cosa? Sono andati incontro a che cosa? Sono andati incontro a grandi prove e a grandi persecuzioni. Da chi è stato, diciamo così, la prima vittima all'interno del libro degli Atti a causa per mani dei giudei? È stato, come sappiamo, Stefano, no? Ma non è stato ucciso Stefano dall'ambiente gentile, no? Dai stessi connazionali. Perché? Perché non è come possiamo immaginare noi nella bella libera Italia, convertirsi al Signore non avesse, diciamo, conseguenze legate. Chi seguiva il Signore, chi riconosceva pubblicamente Gesù quale Messia, andava incontro anche alla morte. E allora, all'interno di tante persone che si stavano avvicinando al cristianesimo e si stavano, diciamo così, lasciandosi accarezzare dal grande messaggio di salvezza che ripone come pietra miliare il fondamento nel Signore Gesù, c'erano anche tante persone che in certo qual modo che facevano? Erano un po' dei pendolari, cioè andavano un po' dal cristianesimo per poi ritornare nel giudaismo. E tutto questo quindi imponeva, soprattutto uno scrittore come sarà stato quello dell'autore di Epistola agli Ebrei, una grande preoccupazione di confermare, rafforzare i suoi connazionali di seguire la scelta che avevano intrapreso. Ecco per cui possiamo ritrovare alcuni versetti nell'Epistola agli Ebrei che potrebbero essere, diciamo, considerati come delle tesi a favore della perdita della salvezza, mentre se analizzassimo il contesto storico, il contesto esegetico di questo libro, ci farebbero dire invece quanto sia fondamentale comprendere chiaramente che cosa significhi essere salvato e cosa significhi confessare il Signore Gesù quale proprio personale salvatore. E infatti questi tre versetti rientrano all'interno di questo scenario storico, nel quale il punto centrale dell'autore è quello di voler portare i propri destinatari di questa epistola a evitare il rischio di perdersi d'animo, di scoraggiarsi. E infatti noi abbiamo visto come la fine del terzo versetto specifichi proprio questa finalità. Io scrivo tutto questo affinché non abbiate a stancarvi perdendovi d'animo. Cioè l'autore desidera mettere davanti ai propri lettori la necessità di considerare un nemico che in quel contesto storico era legato al pericolo di andare incontro anche delle vessazioni e delle persecuzioni, ma un nemico che può essere generato da tante motivazioni, ma che in realtà poi, al di là delle diverse motivazioni, incanalano la vita di una persona a un certo punto a perdersi d'animo, a scoraggiarsi e a perdere di vista quello che è invece la bellezza e la realtà della vita cristiana. Per capire per esempio ancora che cosa, perché è importante quando noi analizziamo dei versetti, cercare di fare una minima analisi di quello che è il contesto letterario storico, perché acquistano valore maggiore quelle che sono poi i versetti che analizziamo. Allora basta per esempio girare la pagina precedente nel capitolo 10, versetto 32. Ecco, così poi cerchiamo di entrare all'interno di quello che è il contesto, che arricchisce sicuramente di nuovi risvolti. Ma ricordatevi dei giorni di prima, quando, dopo essere stati illuminati, voi sosteneste una così grande lotta di patimenti, sia con l'essere esposti a vituperio ed afflizione, sia con l'essere partecipi della sorte di quelli che erano stati così trattati. Infatti, guardate, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con allegrezza la ruberia dei vostri beni, sapendo di avere una sostanza migliore e permanente. Ecco adesso, non gettate dunque via la vostra franchezza, per la quale avete una grande ricompensa. Allora, tra questi destinatari c'erano tante persone che avevano combattuto e lottato strenuamente inizialmente. E avevano addirittura considerato l'essere privato dei beni materiali una grande gioia. Simpatizzato con i carcerati, attenzione, non i carcerati perché soggetti a condanne penali legate al loro comportamento, diciamo così, scorretto, ma carcerati a causa del nome del Signore Gesù. Allora in questo scenario, in questo ambiente, dice l'autore dell'Epistola agli Ebrei, non gettate dunque la vostra franchezza per la quale avete un grande ricompensa. Allora il tema, una delle chiavi fondamentali dell'Epistola agli Ebrei, risiede proprio nell'identificazione di queste continue esortazioni. Non gettate la vostra franchezza, non lasciatevi scoraggiare, non lasciatevi perdere d'animo. Perché? Perché quando incominciamo a lasciarci perdere d'animo, beh, fratelli e sorelle, rischiamo di entrare in quel tunnel dello scoraggiamento, la cui discesa non riusciremo mai a poterla localizzare in maniera definitiva. Perché? Perché più pensiamo di aver raggiunto il fondo e più ci rendiamo conto che in realtà il fondo è ancora più basso. Allora è fondamentale, fratelli e sorelle, cogliere questa grande esortazione dell'autore Epistola agli Ebrei dicendo: io desidero scrivervi queste cose affinché voi non vi perdiate d'animo e non vi scoraggiate. I motivi dello scoraggiamento per queste persone, che purtroppo molti di loro vivevano questo pendolarismo tra giudaismo storico e il cristianesimo, era derivante dal fatto di essere sottoposti a grandi pressioni, di cui noi non abbiamo proprio l'idea. Ma al di là del contesto storico rimane ferma una verità fondamentale: la nostra vulnerabilità e la nostra tendenza ad essere sottoposti sotto le pressioni, ad entrare nello scoraggiamento e ad entrare in questo circolo vizioso da cui molto spesso rischiamo di non uscirne più. E allora è fondamentale, fratelli e sorelle, che questa esortazione che viene elencata in questi versetti sia per noi un elemento fondamentale su cui fermarci e bloccarci. Allora il rischio di perderci d'animo può esserci, il rischio di scoraggiarci può esserci, ma per cercare di tirare il freno a mano e cercare di bloccarci, di fermarci, è necessario considerare che cos'è la vita cristiana. Allora in questi tre versetti, fratelli e sorelle, ci sono dei validi motivi per considerare e per poter frenare la deriva e di non andare incontro alla deriva dello scoraggiamento, del perdersi d'animo, nei quali possiamo trovare tante motivazioni, ripeto, ma con un unico risultato: quello di portarci lontano dal centro di alcune verità che sono fondamentali. E allora stamattina vedremo tre aspetti che sono presenti all'interno di questi tre versetti, che ci aiutano e spero ci incoraggino a poter vivere con nuovo slancio le nostre vite e a poter considerare quanto invece sia straordinario poter, da un lato, riprendere la nostra vita con slancio e dall'altra parte a prendere le distanze da questo nemico che così facilmente rischia di condizionare la nostra esistenza. E allora il primo aspetto è la necessità di prendere visione di che cosa? Che la vita cristiana, fratelli e sorelle, come viene paragonata? A quale attività agonistica viene paragonata? Ad una corsa. Ed è questo qualcosa di fondamentale. Quindi la vita cristiana non è, scusatemi l'immagine, una passeggiata a Mergellina contro la luce e lupini. La vita cristiana non è andare su un lungomare e raccontarcelo e cercare di vivere una vita nell'agiatezza, ma la vita cristiana è una corsa, è una gara. E non c'è straordinaria immagine che possa descrivere il significato profondo della vita cristiana se non identificandola con quello che è la gara e la corsa. E non è il caso isolato, mi pare, che venga in questo testo citato l'immagine della corsa. In quali altri passaggi li troviamo? In Corinzi, li possiamo trovare nell'Epistola ai Filippesi, possiamo trovare ancora in altri passaggi della scrittura, nelle quali la Bibbia ci insegna che la vita cristiana è una corsa nella quale noi abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, di imparare di costruirci uno stile di vita tipico e consono all'atleta, perché senza questo stile di vita rischieremo di fare soltanto grandi brutte figure. Chi si prepara per le Olimpiadi, chi si prepara per delle attività agonistiche fondamentali, non inventa la sua partecipazione attraverso uno stile di vita tipico dell'uomo che non è un atleta. Tanti uomini sportivi fondamentali, e ragazzi credo che possano, diciamo così, appurare quello che stiamo dicendo, hanno rovinato la loro carriera perché? Perché pur essendo dotati di grandi capacità agonistiche, hanno depauperato il loro patrimonio di talenti con una condotta di vita dissoluta e hanno visto rovinare la propria vita anche a giovane età, pur avendo davanti ancora tanti anni per poter prestare servizio agonistico. E allora è fondamentale capire che chi vive la vita cristiana è quell'uomo e quella donna che ha capito che davanti a sé ha una gara su cui farebbe bene allenarsi e vivere con grande disciplina la propria vita, perché altrimenti potrebbe andare incontro a grandi sorprese purtroppo negative. Ad esempio, qual è uno degli aspetti che credo che Gino facesse riferimento quando abbia menzionato Prima Corinzi, Prima Corinzi capitolo 9, scusate, non perdiamo Ebrei. Versetto 24 a versetto 27. Non sapete voi che coloro i quali corrono nello stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E quelli lo fanno per ricevere una corona incorruttibile, ma non noi una incorruttibile. Io quindi corro, ma non in modo incerto, lotto a pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo ridico in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. Allora ci parla di una grande disciplina a cui noi siamo chiamati a vivere. E quindi considerare la vita cristiana in un'ottica di una società impregnata dalla comodità, perché noi siamo tutti amanti della comodità, e questa comodità non è peccato in sé, ma quando noi facciamo diventare questa comodità un nostro utile a cui offrire i nostri sacrifici, diventa uno dei più grandi problemi della nostra vita, e andiamo incontro a quello che mi pare disse Beslaga, che purtroppo lui analizza all'interno della Chiesa occidentale, cioè del quel cristianesimo obeso. Cioè questo è un punto fondamentale. Allora dice Paolo, dice io non posso consentirmi di poter correre in maniera incerta, e ci parla quindi della necessità di fare un lavoro non sulla persona a fianco, ma prima di tutto sul lavoro interno, dove il nostro corpo viene schiavizzato, in termini positivi, viene ridotto a schiavitù, dove tu riesci a gestire le pulsazioni presenti in questo tuo corpo che ci sono e che desiderano, diciamo così, rilassarsi, impigrirsi, impoltronirsi, per portare invece ad un modello di vita consono a quello che è l'atleta. Ed è questo qualcosa di fondamentale. Dirà ancora, per esempio, Filippesi, parliamo capitolo 3, non perdiamo, ripeto, sempre l'epistola agli Ebrei, capitolo 12, dirà nel versetto 12 del capitolo 3 dell'epistola ai Filippesi qualcosa di straordinario. Non che io abbia già ottenuto il premio o che sia arrivato alla perfezione, ma proseguo il corso, semmai io posso afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, io non reputo di avere ancora ottenuto il premio, ma una cosa faccio. dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che sono dinanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Che cosa fa Paolo? Paolo non è che si ferma a un certo punto e dice: però ho fatto talmente tante cose che adesso vivo di rendita, è giusto? Perché noi, quando inaleliamo alcuni successi della nostra vita, incominciamo a fare che cosa, Massimo? A sederci. E noi sappiamo quante squadre, quando pensavano di avere la vittoria in pugno, hanno subito la cosiddetta remontada, è vero? Cioè persone, squadre che pensavano, io ricordo anni fa, in una Champions League Milan-Liverpool, dove il primo tempo il Milan vinceva 3-0, e tutti festeggiavano già negli spogliatoi. Alla fine, hanno perso la coppa. Questo che cosa significa? Che chi gareggia non può sedersi. Tante volte la nostra vita cristiana è fatta di ricordi del passato. Mi ricordo quando erano prima. Ma la vita cristiana è dell'oggi. E infatti tante persone che hanno smesso, pur essendo dei grandi atleti, e che hanno smesso ad un certo punto la loro attività agonistica, sono rimasti nello stesso fisico di quello precedente? No. E infatti sono anche riconoscibili. Ma come lui correva così, adesso diventa... Eh sì, perché quando si smette la visione della gara, della corsa, e perdi l'allenamento, tu puoi essere stato il più grande corridore, ma la tua tendenza, la mia tendenza, sarà caratterizzata proprio da quella stanchezza, da quella, e ci porterà poi a non avere l'obiettivo davanti. E questo concetto è fondamentale della gara, e molto spesso la nostra vita cristiana va, diciamo così, navigando a vista, ma chi corre ha davanti a sé un obiettivo, e questo obiettivo diventa per te e per me il punto fondamentale a cui raggiungere. Poi dietro possono arrivarti di tutti gli attacchi, ma tu, quando sei avanti con gli obiettivi, con, scusatemi il termine, paraocchi, è più forte. E allora le privazioni che tu subirai all'interno di questo processo di disciplina non diventeranno come un peso, ma diventeranno come uno stimolo, è una necessità, è una volontà, perché tu hai davanti la suprema vocazione. Ok? Questo è il punto fondamentale. Allora, quanto è bello quando dirai, non lo leggiamo per brevità di tempo, nella seconda epistola di Timoteo, al capitolo 6, dica a un certo punto: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Quanto è bello poter raccontare questo. Non ho combattuto a metà, non ho corso a metà, ma ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la... Crediamoci, la cosa più attaccata nell'ambito dell'atleta cristiano è la fede. Riuscire a poter arrivare al punto dei nostri giorni finali e dire: ho conservato la fede, non credo che non ci sia maggior augurio. Potremmo conservare su questa terra tutti i tesori di questo mondo, dove andranno a finire? E altri. Ma avere la certezza di aver conservato. Allora l'obiettivo non è tanto quello che io posso subire in termini di situazioni che possono portarmi a rimanere nella mia perplessità, ma il punto è dire quanto mi sto impegnando per conservare la fede, perché questo è il grande valore che farà rimanere alla fine veramente qualcosa di eterno. E questo è un primo punto. Secondo punto che vediamo nell'epistola agli Ebrei, capitolo 12, è: quindi quando noi siamo concentrati, noi vediamo che deporremo il peccato e l'iniquità che facilmente ci avvolge. Perché? Perché, ripeto, non potendoci permettere uno stile di vita che può, diciamo, svolgere una vita di colui che non svolge invece una vita di atleta, noi potremmo essere preservati da tutti i meccanismi legati alla vita di una vita disordinata. E questo è qualcosa di straordinario, e questo è qualcosa di fondamentale. Pensare di vivere la vita cristiana come un di cui della nostra vita è il più grande errore di impostazione mentale che potremmo vivere. La cosa fondamentale è avere davanti degli obiettivi. Ecco perché le aziende, fratelli e sorelle, pongono da un po' di anni a questa parte grande parte degli stipendi e dei benefit sulla quota, diciamo così, dei risultati da raggiungere, perché sa benissimo che cosa? Che quando tu hai degli obiettivi, tu li vai avanti e li prendi. Certo, per l'uomo naturale qual è l'obiettivo? I soldi, ma noi abbiamo qualcosa che è una corona incorruttibile, molto più ampia e più straordinaria rispetto a quello che potremmo vivere in termini di bonus e di riconoscimenti aziendali. Quello che a noi interessa è capire qual è il nostro obiettivo. Allora, questo è il punto primo. Il secondo punto è sapere che in questa gara ci sono un gran numero di testimoni. E fratelli, questo è qualcosa di grande incoraggiamento per noi. Sapere che c'è stato già qualcuno che ha percorso questa gara e sapere che ci sono stati uomini disposti a tutto pur di raggiungere questo obiettivo è qualcosa di straordinario. Difatti questo capitolo 12 in realtà si lega inscindibilmente con quello che è il capitolo 11, che come viene chiamato, diciamo così, come la galleria della fede. C'è uomini che addirittura a un certo punto dicono furono lapidati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pecora, di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, perché di loro il mondo non era degno. Fratelli, che straordinaria verità. Allora, quando noi guardiamo a tutti questi campioni, che vengono così dei eroi della fede, come vengono comunemente denominati, in realtà non sono dei quadri appesi nella nostra stanza e quindi così rappresentare qualcosa di vago, ma devono rappresentare situazioni per noi di dire: ma se il fratello ha vissuto questo molto di più estremo, ma che cos'è quello che sto vivendo io? Vi fa questa sensazione o no? Quando vedete delle storie molto più problematiche, quando ad esempio ci lamentiamo di tante situazioni che in realtà non esistono perché vengono enfatizzate dalla nostra mente e queste vogliono bloccare la nostra gara, ma quando poi ci concentriamo su notizie che riceviamo ben più tragiche, ti vergogni e dici: Signore, abbi pietà di me, e riprendi ancora più slancio la gara. Succede questo perché abbiamo bisogno che ci siano persone che in certo qual modo possono rappresentare per noi degli stimoli, dei pungoli, e farci vergognare quando è necessario per dire: Signore, la mia mente ottenebrata, il peccato che così facilmente mi condiziona ha amplificato la situazione che sto vivendo, ma davanti a te, mostrandomi questo esempio, tu mi vuoi far vergognare dicendomi: quello che stai vivendo in realtà non è nulla, ci sono uomini e donne che hanno visto ben più situazioni negative di te e di me. Allora Paolo, quando scrive a Timoteo, dice: negli ultimi tempi ci saranno giorni malvagi. Ma che cosa fa appello poi Paolo a Timoteo? Dirà: ma tu hai visto da vicino la mia costanza, la mia persecuzione, la mia fede. Perché coloro che vogliono vivere piamente saranno perseguitati. Ed è avere Timoteo un quadro di una vita pratica del suo mentore Paolo avrebbe rappresentato per lui qualcosa di straordinario. Paolo diventava per lui un esempio non soltanto di parole, ma di una vita pratica, e questa vita pratica, le sue sofferenze, le sue persecuzioni avrebbero rappresentato per Timoteo una grande leva per poter sviluppare e camminare e correre con grande slancio la gara che era posta davanti. Terzo punto, fratelli e sorelle, avendo però gli occhi su chi? Allora, grazie a Dio per gli esempi che abbiamo, grazie a Dio per gli esempi che possono circondarci, ma gli occhi su chi devono stare? Sul Signore Gesù. Perché noi potremmo anche vivere in ambienti dove non ci sono dei grossi esempi. Potremmo anche circondarci di persone che vogliono, anziché essere degli edificatori, molestatori. E allora, se i nostri occhi sono sugli uomini, saremmo distrutti. Ma quando abbiamo invece la nostra postazione visiva indirizzata verso il Signore Gesù, noi scopriamo lì non uno qualsiasi, non un uomo che potrà avere anche sbagliato, ma ci ritroviamo di fronte a colui che è il capo, è l'esempio perfetto di fede. E ci spiega questo esempio perfetto di fede in un'ottica straordinaria, fratelli e sorelle. Lui non disprezzò l'ignominia e il vituperio della croce. Lui andò avanti perché? Perché aveva un obiettivo. Qual era l'obiettivo? È questo. Ma in questo contesto qual è l'obiettivo? La gioia è la motivazione, diciamo così, che è la spinta. Quello di sedersi alla destra di Dio Padre. Cioè, fratelli, quando il Signore Gesù ha, diciamo così, rinunciato a tutte le sue prerogative, ai suoi diritti legati alla deità, ha vissuto in quel rapporto di subordinazione e in quel rapporto, diciamo così, nella sua natura incarnata, con un obiettivo, che è vero la salvezza, e amen, ma come obiettivo personale qual era? Quello di ritornare al Padre, è quello di ricevere gloria e onore, perché sapeva che si sarebbe seduto alla destra di Dio Padre. Questo è il grande e supremo obiettivo che ci insegna questi versetti, perché nel sedersi alla destra di Dio Padre sapeva che cosa? In sostanza, che tutto quello che avrebbe vissuto in quel momento sarebbe stato soltanto per un tempo. E quando noi sappiamo che dobbiamo lasciare qualcosa, quei momenti che viviamo, anche di sofferenza, vengono visti in una maniera diversa. Fateci caso, quando sappiamo che noi dobbiamo stare e dobbiamo risiedere in una località che a noi piace, però sapete che per un mese, per 2 mesi, per 3 mesi, da un punto di vista mentale, che cosa subentra in noi? Dice, vabbè, adesso finirà. E il Signore Gesù, nel guardare la croce, di là di quello che lui ha dovuto sopportare per la sua natura santa, era avere la certezza che si sarebbe poi seduto alla destra di Dio Padre. E questo per lui, sapete che cosa spingeva? Per la gioia. Questo portava in lui la gioia di sapere che tutto per un tempo. Non ci saranno più molestatori, non ci saranno più situazioni legate alla nostra vita che possono portarci allo scoraggiamento, ma per la gioia di poter avere davanti quella corona di giustizia che Paolo ci dice Dio ha preparato per tutti coloro che hanno amato la sua apparizione, fratelli, è qualcosa che ci dovrebbe spingere a vivere con grande slancio questa gara e a poter veramente trovare quelle forze spirituali rinnovate nel nostro spirito per poter vivere questa grande vocazione che Dio ci ha mandato, a cui Dio ci ha chiamato. Egli sostenne una grande opposizione. Alle volte noi leggiamo, mi pare, nel Vangelo di Luca, capitolo 22, e Gesù, amando i suoi, li amò fino alla fine. Li amò fino alla fine. È qualcosa di straordinario poter vivere, fratelli e sorelle, questa fine sapendo che tutto ha un termine. E questo porta in noi la gioia di poter affrontare le situazioni, anche che se non sono in linea con la nostra desiderata, perché la forza di poter sapere quello che è preparato è più forte di ogni elemento che può scoraggiarci, crediamoci. Allora, fratelli e sorelle, questa mattina credo che possiamo accostarci a questi simboli con una gioia rinnovata, sapendo di non perderci d'animo, di non scoraggiarci. E infatti, dopo aver detto questo, nel versetto 12 dirà: perciò, ecco, rinfrancate le mani cadenti, le ginocchia vacillanti, fate dei sentieri diritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Allora, di fronte a questa parola, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo raddrizzare i nostri passi e il nostro arto che è zoppo, dobbiamo allinearlo per poter correre con grande perseveranza la gara che ci è posta davanti. Che Dio possa benedire la sua parola. Amen.
Che dopo quello che abbiamo ascoltato possiamo passare qualche momento ringraziando il Signore.
Celso Padre, da come il Signore ci ha parlato questa mattina, noi possiamo ben comprendere